Benvenute, benvenuti alla 16ª puntata della seconda stagione della bandierina di Rivista Corner, il podcast che ogni settimana vi porta a scoprire nuovi mondi dello sport, nuove notizie, analisi, approfondimenti, in compagnia di ogni settimana un moderatore diverso. Spesso ce n'è uno che ormai conoscete, ovvero il sottoscritto Cartu. Ciao a tutti. E con lui, con me, con noi, Penne dalla redazione di Rivista Corner, ospiti incredibili e questa sera due voci appunto incredibili, due direttori. Io sono molto molto emozionato di presentare questa puntata dedicata niente meno che all'FC Lugano. Per parlarne con me allora Pusti, ciao!
Ciao Cartu, buonasera, buongiorno, buon pomeriggio, a dipendenza di quando lo guardate, a tutti.
Pusti, di ritorno al microfono per parlare di calcio ticinese, di Super Elite, sei contento?
Molto contento, non una giornata bellissima per il Lugano, ma c'è tanto da dire.
Bravo, ci arriveremo pian piano in compagnia di un graditissimo ritorno. Sono contentissimo di ritrovare uno dei primi ospiti della prima stagione, quando l'anno scorso, disperati in lockdown, lanciammo questo podcast. Uno dei primi a rispondere al nostro appello fu il grandissimo Marcello Pelizzari. Benvenuto alla bandierina.
A volte ritornano. Un saluto, un abbraccio. Come state?
Bene, tu?
L'anno scorso ero in terrazza a rispondere alla vostra chiamata perché faceva molto più caldo. Quest'anno invece, insomma, sembra un perenne autunno.
Marcello, stasera ti ritroviamo per la prima volta non in veste di giornalista sportivo, quindi puoi parare tutto quello che vuoi, cioè
finalmente posso fare l'ultras dopo che l'ho fatto mascherato per anni. Finalmente posso sparare a zero, insomma, ribadire il mio amore per Bottani e tutte queste cose qui.
Marcello, battitore libero,
chiedetemi tutto.
Io partirei chiedendoti della tua, così introduciamo veramente col grande calcio, poi andiamo su quello meno importante. Tu hai un glorioso passato da calciatore dell'FC Lugano, sbaglio?
Sì, ho fatto 10, aspetta adesso fammi contare, anche di più, sì, 10-11 anni nel Lugano. Poi un po' come dice Pusterla, se non avessi conosciuto le donne, le birrette, tutto quanto, sarei arrivato in Serie A, e invece ho scelto la via più semplice, cioè quella di poi dedicarmi un po' allo studio, un po' alla bella vita, e quindi poi niente, sono passato a Rapide e ho continuato la mia carriera, ma in maniera normale, ecco.
Per abbracciare poi la carriera di giornalista, ricordiamo.
Fondamentalmente se non fai il calciatore poi devi fare qualcosa che ti tenga legato al calcio, anche perché poi dopo dici quali altri talenti potrei avere, ecco, alla fine ruotava tutto un po' intorno al calcio e è saltata fuori questa bella occasione. Chiaramente adesso che ne sono fuori anche dal giornalismo sportivo, devo dire che è stata forse la parentesi in assoluto più bella e possibile che potessi immaginare, perché alla fine è stato come fare il calciatore ma stando in tribuna e quindi non sudando come un calciatore, che Pusterla sa che non ama correre, quindi cioè, è la cosa più bella.
Pusterla, chiamato in causa con un grande complimento. Cosa hai da dire sulle qualità calcistiche di Marcello? Secondo te dove giocava?
Allora, Marcello, ottimo piede mancino, quindi è uno di quei giocatori che può giocare ovunque. Come dice, non gli piace tanto correre. Io lo posizionerei come mezzala sinistra, però coadiuvato da due centrocampisti che corrono, così che lui ha carta bianca, può fare i suoi inserimenti e può fare male in quelle zone che contano.
Sì, ci sta. Cioè, diciamo, ho iniziato da bambino centravanti, anche perché insomma avevo come mito Marco Van Basten, tifosissimo del Milan, quindi ho iniziato lì. Poi insomma col passare degli anni, delle stagioni, vedevo che ero sempre un po' più lontano dalla porta. Penso che se avessi continuato, se andassi adesso nei seniori, farei direttamente o il portiere o quello che sta dietro direttamente negli spogliatoi, quindi è un po' tipico, no? di iniziare davanti e poi retrocedere sempre di più.
Va bene, allora veniamo al tema succoso di questa puntata, il nostro Lugano, che cioè nostro comunque in quanto ticinesi, in quanto amanti dello sport ticinese. Poi c'è chi ha le sue fedi che sappiamo in Ticino il campionismo non manca mai, ma insomma questo Lugano rappresenta l'elite del calcio ticinese in questo momento e quasi anche l'elite del calcio svizzero, perché Pusti, la classifica di questo Lugano è mica male, insomma, però una classifica cortissima e adesso non sta andando benissimo. Come la vedi?
Allora, sì, la classifica è corta e il Lugano ha sprecato oggi, domenica, un'occasione ghiottissima, andando a Zurigo contro uno Zurigo che era parecchio intimorito e l'ha fatto vedere anche nei primi minuti. Lugano però praticamente non è pervenuto al Letzigrund, dove ha giocato una grandissima partita invece Antonio Marchesano, che è stato strepitoso. Lugano che poi ha un po' sempre quel problemino lì, quel vorrei ma non posso, vorrei ma non ce la faccio, quando deve fare quel grande salto, quel passettino in più, perché comunque va detto, è stata una stagione, è una stagione strepitosa per il Lugano, che doveva salvarsi, lo doveva fare, diciamo così, senza soffrire troppo. Fino a questo momento lo ha fatto bene, dopo si è trovato lì a voler dire ma facciamolo anche di più, tanto che negli ultimi giorni si è pure osato con le parole, perché anche Iacobacci ha detto, cioè non si è più nascosto, ha detto noi vogliamo arrivare secondi. Ecco, se però vuoi arrivare secondo, una partita come quella di oggi non dovevi sbagliarla. Resta il fatto che è una stagione strepitosa, è un riferimento storico. Oggi l'Inter ha vinto il campionato dopo 11 anni, so che farà un po' male ai presenti perché siete juventini e milanisti, ma io sono andato a riprendere un po' per curiosità, per vedere quanto è cambiato, diciamo così, il mondo, l'edizione del Corriere del Ticino dello scudetto dell'Inter. Era il 17 maggio la prima edizione, quella di lunedì. Ecco, lì era il momento dove il Lugano aveva gettato le ortiche in maniera ancora oggi inspiegabile. Non so se Marcello c'ha qualche elemento in più, sa chi in questo momento ha dei conti alle Cayman, chi ha passato a fare una vita da nababbo in altre parti, però ecco, era quella stagione dove Lugano aveva una marea di punti di vantaggio, poi sprecò tutto, fece lo spareggio contro il Bellinzona che poi lo perse. Ecco, quindi diciamo, nonostante oggi è stata una giornata un po' brutta per i tifosi luganesi, hanno di che sorridere pensando a quello che è stato il passato.
Secondo me poi, cioè, va detto una cosa, io ho un po' il sospetto che, visto anche come è scivolata la Svizzera nel ranking, che non sia poi tutta questa grande cosa fare l'Europa l'anno prossimo, no? Perché devi fare i preliminari, perché la Conference League, perché non ci sono i soldi veri in ballo, quindi voglio dire, l'obiettivo del Lugano è questo e l'ha raggiunto, e non so quanto poi, al di là del blasone, come dire, di farsi qualche preliminare in giro per l'Europa, quanto sia bello poi fare il secondo o il terzo posto, no? visto appunto l'andazzo generale della Svizzera che è scivolata nel ranking. Quindi ecco, una qualificazione europea non avrebbe lo stesso peso di quelle che ha fatto Lugano negli anni con due fasi a gironi dell'Europa League, cioè non è un obiettivo, come dire, che il Lugano deve inseguire a tutti i costi, anche perché appunto da un profilo prettamente economico regala davvero briciole, a meno di non andare alla fase a gironi.
Può essere, secondo voi, che magari, visto che Iacobacci, comunque anche il presidente, la società, hanno sempre martellato sulla motivazione di arrivare alla quota, cos'era, 39-40 punti per la salvezza, una volta raggiunta da secondi, terzi in classifica, cioè magari un po' calata la motivazione, secondo voi? Può essere un elemento che può spiegarci le ultime 4-5 partite in cui hanno rimediato veramente tante sconfitte e anche tanti gol, ne parliamo dopo.
Ma però io leggevo, non so se quella notizia è confermata, credo di sì, perché solitamente quando Luca Sciarini scrive, soprattutto di Lugano, ha un collegamento molto diretto. Ecco, lui diceva che Angelo Renzetti ci teneva particolarmente e che ha anche messo lì sul tavolo per i giocatori un premio in denaro per la qualificazione europea. Ecco, questo è un elemento che solitamente, sì, le motivazioni sul finire della stagione, quando hai raggiunto degli obiettivi, possono anche scemare un attimino, ma sappiamo poi quanto i giocatori invece tengano al loro borsello, al loro portafoglio. Ecco, con un premio in denaro le motivazioni dovrebbero esserci, quindi credo che tutti vogliano poi arrivare lì.
Sì, poi dopo ti ripeto, secondo me non deve diventare una questione di Stato, proprio per quello che vi dicevo prima, non è il terzo posto con Tramezzani né con Celestini, cioè voglio dire, non vai poi a giocarti l'Europa vera in stadi meravigliosi e soprattutto con 6 partite garantite, cioè lì significa andare a giocare preliminari assurdi in posti che amiamo soltanto noi, come potrebbero essere la Georgia o l'Azerbaigian, e senza appunto la certezza di arrivare alla fase gironi di questa Conference League. Quindi sì, cioè, ci sarebbe il risultato di prestigio, cioè finire tra le prime del campionato. Ci sarebbe il contentino di fare i preliminari di Conference League, ma poi arrivi magari anche al playoff e ti trovi la squadra che ha 10 volte il tuo budget a stare stretti, e 9 volte su 10 ti elimina. Quindi sì, sarebbe bello, è giusto anche riconoscere un premio a questi giocatori, ma poi in ballo potrebbe esserci anche il discorso della cessione societaria. Insomma, ci sono tante variabili sul tavolo adesso.
No, per questo sono d'accordissimo anch'io, cioè, anche perché comunque ricordiamoci che stiamo parlando sempre del Lugano, cioè di una piccola realtà, cioè di un pallino, per rimanere in tema, di una bandierina nel calcio europeo, ma anche nel calcio svizzero. Cioè già il Lugano, che oggi è quarto e addirittura ha messo così nel mirino un posto europeo, ti fa capire quanto è cresciuto, e che qualora dovesse confermare comunque anche il quarto, quinto posto, è comunque una stagione straordinaria per il Lugano.
Risposta secca vi chiedo, allora, il pronostico, ce la fa arrivare nei prime tre oppure no?
Vado io, io dico di no, anche perché adesso non ho a mente il calendario del Lugano, ma so che deve giocare sicuramente contro le Sion, che sarà una partita secondo me la più difficile di quelle che avrà, e anche le altre mi pare fossero abbastanza complicate, quindi secondo me no.
Allora, da tifoso dico di sì, da ex giornalista sportivo anche a me sembra un po' difficile, però mai dire mai, ma un'altra cosa magari che andrebbe sottolineata è che sì, Lugano è una rosa abbastanza ampia e profonda. Quando vediamo magari Maric che ha problemi e non è al 100% e deve uscire, Bottani che si fa male, cioè secondo me ci sono alcuni giocatori del Lugano che non hanno, cioè sono insostituibili, e quando mancano, se mancano anche a partita in corso, poi la squadra ne risente, secondo me.
Vaduz, Basilea, Sione, Lucerna, ecco, sono queste le partite che mancano al Lugano. Ecco, appunto, due partite contro il Vaduz che deve lottare, il Sione che deve lottare, quella col Basilea che era una sorta di scontro diretto, però anche con Lucerna è difficile, quindi mi sembra comunque un calendario abbastanza proibitivo.
Va bene, ci avete offerto un po' un quadro, le vostre idee, vedremo come andrà a finire. Io direi che è il caso di spendere due parole su Iacobacci, perché comunque non so quanti si sarebbero aspettati di vedere il Lugano comunque a questo punto a giocarsela da quelle parti. Marce, tu cosa ne pensi di Iacobacci? Che bilancio, che voto gli daresti?
Allora, io cosa lo vuoi, sul 10 o sul 6 il voto?
Facciamo sul 6, dai, siamo in Svizzera.
Ok, no, sul 6 secondo me, cioè quest'anno in generale, da quando è Lugano? Scusa, che faccio il precisino.
Tutte e due.
Allora, dai. Quest'anno secondo me un 5 più, ma anche qualcosa di più, e sull'arco, cioè insomma da quando è arrivato, anche 5 e mezzo. Cioè, io mi ricordo che quando venne nominato Iacobacci, insomma, lo scetticismo fondamentalmente, cioè tu intervistavi 9 tifosi su 10, ti dicevano: ma no, ma cosa siamo andati a prendere, ma Iacobacci, ma stava a Bellinzona e non stava facendo bene neanche a Bellinzona. Invece io parto sempre da un presupposto, che quando Renzetti sceglie un allenatore è difficile che sbagli, perché Renzetti è molto attento nella scelta degli allenatori. Poi è vero che come si innamora di un allenatore poi se ne disinnamora anche abbastanza presto, però il fatto che Iacobacci sia durato più di una stagione ti fa capire quanto sia bravo davvero Iacobacci a impostare la squadra, a studiare gli avversari, insomma a far giocare Lugano anche per quella che è, no? Una provinciale. Non bisogna neanche vergognarsi di definire Lugano una provinciale, perché questo è Lugano, no? Una squadra che di base deve aspettare l'avversario e poi colpire in contropiede, perché ha elementi come il mio caro Bottani che sanno fare molto male in contropiede. Quindi secondo me la longevità di Iacobacci è un po' la cartina tornasole, ti fa capire quanto Iacobacci sia davvero valido come allenatore.
Continuo io dicendo che, a mio modo di vedere, Iacobacci, la sua bravura, meglio, è inversamente proporzionale all'abilità con cui, diciamo, sceglie le parole nelle interviste, dove in quel campo fa un po' fatica. Vedo anche il buon Marcello che ha dovuto raccontarlo e anche un po', diciamo così, parafrasare alcuni concetti di Iacobacci. dici, ah, il tuo spessore in campo ti vede, si sente, si vede come prepara anche le partite, perché Lugano ha una solidità difensiva, cioè li vedi, sono messi in campo davvero bene, ogni giocatore sa cosa deve fare, come lo deve fare, è una squadra che si muove 11 giocatori, vanno avanti, vanno indietro, ha dimostrato anche che quando ha cambiato modulo, cioè che non è ancorato ad un modulo, ma quando ha cambiato ha sempre dimostrato quanto questi moduli li abbia anche preparati in allenamento e così via. Quindi Iacobacci è un ottimo allenatore, d'altronde ha fatto anche una grandissima gavetta, ha fatto molto bene in Challenge League, è passato in alcune anche realtà non così facili, ma ha sempre ottenuto i suoi risultati, quindi è uno che da questo punto di vista ne sa. La stagione parla per lui, anche le stagioni passate, perché comunque il Lugano dopo veniva risucchiato, era sempre un po' in basso, con Iacobacci è riuscito a costruire una certa struttura ed avere una solidità che negli ultimi anni non ha mai avuto. Forse ci sono stati dei momenti nel passato dove Lugano giocava anche meglio, ma una solidità generale, anche proprio di struttura, così il Lugano, a mio modo di vedere, non l'ha mai avuta da quando è tornato in Super League.
Aggiungo anche che quasi tutti i giocatori che ha incrociato lui in carriera e che ha allenato ne parlano benissimo. Cioè tu adesso prendi e scrivi ad Alioschi, gli dici, senti, ma com'è Iacobacci? Cioè, ti manda, penso, 2000 caratteri WhatsApp dicendo che è un fenomeno, e questo anche fa capire tanto della persona e dell'allenatore.
Allora, Marce, mi fornisci un assist di quelli veramente spettacolari. Perché? Perché citi Alioschi, che è stato un protagonista delle pagine di rivista Corner, era il personaggio di un numero, due o tre numeri fa, insomma, che tra l'altro ho avuto il piacere di intervistare e incontrare, e dici bene, perché parlando di Iacobacci me ne parlò molto molto bene, e uso questo assist di Alioschi e quello che diceva Pusti, giustamente, ovviamente, sulla solidità di questo Lugano, per fare un'altra promozione. Marce, ti sfruttiamo stasera, mi spiace, perché nel numero che è in stampa in questi giorni, sta per uscire, sta per arrivare nelle vostre bucalettere, abbiamo in copertina niente meno che Reto Ziegler, neo arrivo nella difesa bianconera, elemento di grande esperienza, di grande solidità difensiva, e vi propongo, chiaramente l'abbiamo intervistato, l'abbiamo sentito qualche settimana fa all'inizio della sua avventura bianconera, vi propongo di sentire qualche sua parola, dopo mi dite cosa ne pensate di lui.
Quindi Lugano pensi sia un'altra tappa intermedia, o si può pensare
no, spero di mettere... spero di no, la società, Marco Padalino lo sa bene, il mio obiettivo è rimanere qua, però per questo devo dimostrare sul campo, è quello che mi motiva tutti i giorni, perché vorrei veramente rimanere qua. Lo penso veramente che Lugano è da un po' di anni una squadra importante in Svizzera, sono un po' di anni che giocano in Europa, e credo che ho le qualità per dare qualcosa in più a questa squadra. Io l'ho detto che voglio rimanere, adesso dipende sicuramente dalle mie prestazioni, ma anche dalla società.
Intervista sì. Realizzata sulla A2 allo svincolo.
Allora, bisogna dire che
ma durante mezzi... la pandemia è tutto concesso.
Esatto, i mezzi di rivista Corner comunque sono modesti, e in più quando chi ti accompagna sbaglia tutto con i microfoni, ciao Fabio, grazie, ecco, succede questo, quindi vabbè, spero che avete sentito qualcosa.
Cacciatura, grande presenza, quindi cioè, gli si perdona, una cosa del genere.
Ziegler, come l'hai visto in questo inizio
allora,
di avventura?
Allora, io ti dico una cosa, che Ziegler, cioè se il Sion l'avesse confermato a suo tempo, il Sion non si troverebbe nei casini, non avrebbe vissuto i casini che ha vissuto da quando Ziegler è andato via, perché... sono quei giocatori che hanno alle spalle un vissuto enorme, no? Cioè, voglio dire, Ziegler è uno che ha fatto i derby di Istanbul, la nostra amata Istanbul, quindi cioè, ha giocato in Serie A, ha giocato anche in Premier League, cioè, ha fatto la nazionale, non è l'ultimo arrivato, no? E quando tu hai un giocatore con quel vissuto, che però ha ancora fame e che si mette umilmente a disposizione, cosa che ha fatto a Sion, diventando presto un leader della squadra, cioè tu gente così la devi trattenere a forza, no? Adesso parlo del Sion, e il fatto che Lugano sia andato a ripescarlo grazie a Padalino e tutto quanto, ti fa capire anche come si sappia muovere bene il Lugano, no? È vero, non è più di primo pelo e tutto quanto, ma la Super League, parliamoci chiaro, non è proprio un campionato estremamente complicato, no? Per un giocatore come Zieler, quindi diciamo lui gira coi codici della difesa sotto braccio, governa quello che deve governare e va avanti in automatico, no? Può giocare anche in ciabatte Zieler in Super League, e secondo me è uno dei migliori acquisti che ha fatto il Lugano da quando è tornato in Super League, punto e basta. Cioè, leadership, presenza, umiltà, appunto, cioè, ha veramente tutto lui.
Lo confermeranno quindi?
Ma spero, dopo bisogna sempre vedere se Renzetti vende, se il budget può rimanere più o meno quello di quest'anno, però diciamo, se tutto andasse per il meglio, adesso io mi immagino la soluzione ideale, tu uno come Zieler lo confermi, perché cioè, te lo dice proprio il campo, no? Saresti sciocco non confermarlo, fatta la premessa appunto che bisogna poi vedere anche a livello economico come sta messo il Lugano per la prossima stagione.
Marcello, te che sei uno addentro, quanti franchetti bisogna dare a uno come Reto Zieler?
Ah, nessuna idea, non so quanto possa chiedere adesso, è chiaro che non penso chieda quello che chiedeva alla Sampdoria o al Fenerbahce o anche al Sion, che chiaramente ha un potere a livello di stipendi che è 5, 6, 10 volte superiore a quello di Lugano. Penso fosse più anche la voglia di Zieler di rimettersi in gioco dopo gli Stati Uniti e dimostrare che era ancora un giocatore di calcio, e quindi un po', sai, due destini che si uniscono, no? Il Lugano ci ha sempre avuto questa cosa di rilanciare giocatori, magari nomi che erano nomi un po' di anni fa e magari poi erano un po' finiti nel dimenticatoio, e quindi lui, sai, quello che doveva guadagnare l'ha guadagnato, adesso continua a giocare, tra virgolette si diverte, e in più sta mettendo su famiglia a Lugano, che non è proprio un brutto posto dove vivere. Lo dico a
200.000.
Lo dico a voi che siete fan del Mendrisiotto, ma Lugano resta il miglior posto dove vivere.
Aspettiamo a Chiasso, Reto, l'anno prossimo, sì. In caso.
Ci riprovo intanto, 200.000 bastano.
Presumo, sì, cioè voglio dire, adesso io mi ricordo quando c'era stata la pandemia e c'era stata anche la famosa polemica legata agli stipendi, insomma, a sentire gli espertoni della Confederazione, quando si parlava di aiuti allo sport professionistico sembrava che i giocatori di Super League girassero tutti in Ferrari o in Lamborghini, quando in realtà c'era, mi sembra, solamente Kuzmanovic che prendeva più di 1 milione di franchi all'anno in Svizzera, che, cioè, detto per inciso,
stare in ciabatte in panchina,
detto per inciso, non li meritava, però cioè, sono stipendi, sì, cioè, che noi magari ci sogniamo, ma sono stipendi normali, no? per dei professionisti di calcio, e mi sembra che a Lugano ci fossero rarissimi casi di giocatori che prendevano più di 20.000 franchi al mese, quindi da capire se Retone è uno di questi casi adesso o se invece si è accontentato di qualcosa meno, però ecco, 200.000 può essere una cifra consona.
Gli abbiamo fatto le pulci a Reto, hai anche un commento sportivo su di lui, Pusti, se no passiamo al prossimo argomento.
Ma Pusti, sai, lui è un materiale, non gli piace più la poesia proprio.
Ma io se l'avessi intervistato avrei fatto una cosa un po' alla più Amedeo, e la prima domanda era quanto ti pappi, e avrei chiesto così. Comunque no, tornando a Reto, tornando a Lugano, tornando anche un po' all'attualità, secondo me è stato anche un po' lo sliding door della partita di oggi, dove c'è stato il rigore subito per lo Zurigo, poi c'è stata quella bella azione di Lungoi, che è andato fino proprio ai pressi dell'area di rigore avversaria, spostato nella parte destra, e c'era un calcio di punizione per il Lugano. Ecco, quella sarebbe stata una posizione super invitante per il mancino di Reto Zieler, infatti io appena ho visto il fallo ho pensato a Zieler, e anche quasi mi pare che la telecamera lo avesse inquadrato, diciamo, si stava già un po' concentrando sul pallone, secondo me da quella posizione lì poteva fare veramente bene, poi il VAR ha richiamato l'arbitro e c'è stato il 2-0 dello Zurigo ancora con Marchesano. Io sono d'accordo con Marcello, è uno di quei giocatori che servono in ogni squadra e che soprattutto sono indispensabili per costruire attorno, perché tu hai bisogno quei tasselli che sono gli Zieler, che sono i Maric, che sono i Sabatini, ecco, questi giocatori di grande esperienza che magari non ti rubano rubano l'occhio perché non prendono 7, 8, 9, 10 in pagella, ma ti prendono sempre la sufficienza e fanno giocare anche molto bene gli altri. Danno tutta una serie di sicurezze anche ai giovani per poter crescere sia in allenamento sia in partita. Quindi, secondo me, è uno di quei giocatori che vanno assolutamente confermati. Poi pare anche che sia un bravo ragazzo, quindi va un po' così ad avvalorare ancora di più questa tesi. Quindi, secondo me, Reto Ziegler è un giocatore che in Svizzera può giocare ancora, soprattutto in una realtà come quella del Lugano, serve come il pane.
Ma poi se vi ricordate Ledesma, ad esempio, venne a Lugano per la prima Europa League, non aveva fatto chissà che cosa, però era un giocatore che in spogliatoio aveva un ruolo preciso, cioè andava anche ad appendere al muro il ragazzo di turno che magari alzava la cresta, insomma sono anche quegli elementi equilibratori che ti servono nelle sconfitte, ti servono nelle vittorie, insomma. E Ziegler è proprio anche questo, no? Sai, uno che dice: ok ragazzi, abbiamo vinto questa, ma non abbiamo ancora fatto niente, abbiamo perso questo, ok, non dispera, cioè è anche quello che ti mette la parola giusta, come può essere Maric, come può essere Sabatini. Quindi quando hai questi elementi, poi sei anche tranquillo tu come allenatore, sei tranquillo come società.
Aggiungo anche che è anche un bell'uomo, secondo me ha avuto anche una bella carriera con te, e vorrei essere, se potessi anche tornare indietro, Reto Ziegler.
Sì, anche io lo so perché lo dici, perché temo che tu abbia visto il profilo anche diciamo a livello familiare della moglie e tutto, quindi temo tu lo dica per questo.
Certe bellezze vanno trattenute a Lugano, diciamo.
No, ecco, la moglie, specifichiamo, ex sciatrice vallesana, hanno già avuto una figlia e è nuovamente incinta. E per chiudere la parentesi Ziegler, al quale abbiamo detto di
che
tutto,
secondo
di
me è un indizio, perché voglio dire, non è che te ne vai da Lugano adesso, che, cioè, voglio dire, sai.
Non lo so, a me ha detto che guardavano più al vallese, ecco. Però insomma, comunque l'aspetto sicuramente di essere tornati in Svizzera per crescere la famiglia centrale, poi qualora, magari anche scaramanticamente, ecco, qualora Lugano lo confermasse.
Ma uno può andare a vivere tipo a Ulrichen e poi nella stagione estiva si fa la Nüfen e viene a Lugano. Cioè,
esatto, approfitta anche della bicocca fresca del vallese. Allora ragazzi, no, io su Ziegler volevo anche dire che avendolo incontrato mi è veramente piaciuto come persona, mi è sembrato veramente, come dicevate, un bravo ragazzo, ma anche una persona molto intelligente che si fa le domande giuste anche sul mondo in sé. Vabbè, detto ciò, siamo già verso la conclusione della puntata, ci resta l'ultimo tema, uno di quelli classici, divertenti, che dobbiamo affrontare anche per parlare di questo Lugano, ovvero i top e flop. Allora, da entrambi ve ne chiedo uno e uno, cioè un top e un flop a testa, non citatemi tutta la squadra. Allora, un top di Marcello lo sappiamo già.
Ce n'è solo uno. Cioè, ce ne sarebbero tanti, ma il mio cuore è solo quello.
Seriamente, a parte l'affetto, anche la conoscenza personale, immagino.
No, secondo me, cioè, voglio dire, quest'anno Bottani, al di là del, come dire, della partigianeria mia, ma ha fatto una grande stagione, è molto più continuo, molto più presente, al di là dei gol e degli assist, ma lo vedo molto più vivo anche all'interno della squadra, quindi secondo me ha recuperato un po' una garra che magari gli era mancata negli anni, e insomma adesso lo vedo molto più completo.
E come flop invece chi metti?
Come flop io metto Lungoi, perché appunto io l'avevo intervistato appena arrivato a gennaio dell'anno scorso, e poi l'avevo rintervistato dopo il lockdown e tutto quanto. Aveva fatto quel bel finale della scorsa stagione, sai, un classico elemento pazzo che ti salta l'uomo all'improvviso, che ti crea la giocata e tutto quanto. Cioè non vorrei dopo ragionare un po' per luoghi comuni, ma è vero che come è arrivata la Juve, come è stato sancito quel trasferimento lì, insomma quel passaggio alla Juve, non so, è finito un po' in un tunnel e non è mai uscito veramente, no? E mi aspettavo molto di più sinceramente da Lungoi, e penso che tutti si aspettassero di più, e anche, come dire, quando tu metti un Lungoi a partita in corso ti aspetti sempre ti faccia la giocata della vita, e quest'anno è un po' mancato quello anche.
E in attacco forse non è l'unico che è mancato, è un po' deluso, non so se magari nei flop di Pusti c'è anche da parte suo un attaccante, non lo so, sento che ci sorprenderà, dici un po' Pusti, top e flop.
Allora, come top io dico Maric, è vero che Bottani ha fatto bene, ha fatto la sua miglior stagione, però Maric ha fatto vedere quello che è il suo spessore, e ha anche un po' palesato, come diceva Marcello prima, dei limiti del Lugano, che comunque in alcuni ruoli ha ai giocatori contati. Quindi quando non c'era Maric lo sentivi ancora di più, e poi dopo ha fatto anche dei gol importanti. Come flop, allora, diciamo il cuore, cioè sono un po' diviso tra il cuore e la ragione, perché mi sono innamorato dei primi tocchi di Abubakar, che mi piaceva tantissimo e credevo spaccasse le porte. Dopo però in campo non ha fatto vedere tutto, però non lo voglio mettere nei flop. Flop un pochettino anch'io, mi accodo a Lungoi, però devo dire che non è che mi ha mai fatto impazzire, quindi non avevo grandissime aspettative. Come flop metto Baumann.
Ci sta.
Metto Baumann, che appunto ha alternato il meglio come il peggio, tante volte ha fatto vedere il peggio, soprattutto diciamo nel ruolo dei portieri spesso e volentieri c'è una gerarchia ben definita e anche una bella differenza tra il primo e il secondo portiere. Nel Lugano, quando invece Osigue ha giocato, ha sempre fatto molto bene, quasi da farti dire ma perché non gioca questo e gioca diciamo così il suo fratello, perché si assomigliano tanto. E quindi Baumann non è un portiere, non è una tipologia di portiere, anche perché è troppo spettacolare, fa diventare difficile anche le parate facili, fa tutte diciamo quelle mosse un po' da movenze da fotografo. Ecco, i fotografi di Lugano sono contenti quando gioca lui, perché si butta sempre, quindi riescono a scattare con facilità. Ecco, lui non mi è piaciuto tanto, come non mi è piaciuto neanche Facchinetti, diciamo un po' anonimo, ma diciamo proprio flop faccio fatica, ecco, perché comunque bene o male tutti hanno un po' dato secondo me quello che potevano dare, però se devo scegliere uno scelgo Baumann.
Sì, diciamo che Baumann più che altro non è cresciuto come ci si aspettava probabilmente. Lo stesso Gigi Romano, no? Mi ricordo un'intervista un paio di settimane fa, insomma, ammetteva che Baumann deve ancora migliorare sotto molti punti di vista, però diciamo non è più proprio di primissimo pelo nemmeno Baumann, è giovane ma nemmeno più giovanissimo, quindi comincia a essere un po' preoccupante secondo me, no? quando sei un portiere. È vero che è una carriera più lunga rispetto a un giocatore di movimento, ma a un certo punto o emergi del tutto o resti un po' lì nel limbo, no? Quindi è forse quello il problema.
Bene, siamo arrivati anche ai portieri, abbiamo percorso in rassegna un po' tutta la squadra.
Parliamo della curva adesso, i tifosi, non so.
E i tifosi non si sono visti quest'anno, purtroppo.
Brutto.
Però sì.
Ed è il grande Angelo Rezzetti.
Vabbè, per lui dovremmo.
Angelo Rezzetti.
Pusti, una volta lo invitiamo alla banderina, facciamo una puntata solo con lui, tutte le verità di Angelo. Chissà che non sa
fuori detto, va detto, come hanno fatto nel programma di Pio Amedeo, che hanno svelato il fatto che Eros Ramazzotti non ha preso il cachet per darlo ai lavoratori dello spettacolo. Angelo Renzetti, quando gli abbiamo mandato il cedolino per abbonarsi, non ha dato il prezzo dell'abbonamento, ma ha dato più soldi. Bisogna dirlo, grande Angelo Renzetti.
No, guarda, Renzetti, secondo me, cioè io lo dico, non ho problemi a dirlo, secondo me non c'è Lugano senza Renzetti, perché cioè, se andiamo un attimo a pensare a quello che ha fatto, come l'ha fatto e ai sacrifici che ha dovuto sostenere, cioè, è encomiabile. Adesso cos'è, dal 2010 che insomma è entrato in società, dal 2012 che è praticamente da solo, cioè sono stati 11 anni di come una continua partita a poker, voglio dire, e finora ha sempre vinto, quindi è davvero pazzesco quello che ha fatto Renzetti per questa società.
E adesso c'è ancora una partita da concludere, insomma, relativa al polo sportivo.
Sì, che mi auguro appunto che vada in porto, anche perché appunto, cioè, al di là poi di quelle che possono essere le polemiche che sono emerse, le discussioni, diciamo il discorso si è spostato molto sulla politica, però ecco, romanticamente mi piacerebbe pensare insomma a Renzetti che varca la porta del nuovo stadio, insomma, e vede il suo Lugano giocare in uno stadio vero, come l'ha sempre sognato lui. Io mi ricordo Renzetti nelle varie trasferte di Europa League, come guardava ammirato le tribune dei vari stadi, quello di Copenaghen, quello di Malmö, quello di Pilsen, insomma, cioè, continuava a dire ogni volta, diceva però sarebbe bello se anche noi un domani, perché questo alla fine va anche detto, che Lugano ha fatto due gironi di Europa League lontano da casa, ad ammirare gli stadi degli altri in trasferta e poi a giocare a Lucerna e barra San Gallo le partite in casa. Questo sono due cose veramente tristi, perché poi le partite europee sono quelle più belle, sia per i giocatori sia per i tifosi. Insomma, io mi ricordo da bambino quando ero andato a vedere Lugano-Inter e poi Inter-Lugano, e anche se poi già allora mi ricordo, ad esempio, per Lugano-Real Madrid, il Lugano andò a giocare a Lezzi, perché Cornaredo non era insomma norma per una partita di quel tenore. Quindi ecco, cioè, il fatto che già negli anni 90 ci fossero quei problemi e si siano trascinati fino adesso ti fa capire quanto hanno dormito tutti quanti. Probabilmente noi, come dire, per noi ormai, io sono tifoso, quindi dico noi tifosi compresi, perché Lugano, al di là che è molto seguito come squadra, ma il tifo non è così caldo come magari può essere altrove, no? Cioè, adesso mi viene in mente i tifosi dello United che stanno protestando in queste settimane, cioè lì è calcio vero. Forse a Lugano manca un po' quello zoccolo duro e caldo che ti può muovere l'opinione.
Io direi di concludere dunque con un angelo non ci lasciare, non vedere.
No, angelo, cioè...
L'ultimo dei romantici,
non può lasciarci, perché poi adesso lo dico
non abbracciare il vil denaro.
Ma no, ma lo dico anche da ex giornalista sportivo, cioè quello che ti dà Renzetti da un punto di vista mediatico, cioè, trovamene un altro, no? In questo momento qui, quando c'è tu. Adesso hai veramente dirigenti d'azienda, fondamentalmente più che presidenti, no? Non hai più quello che sbrocca alla Gaucci come ai vecchi tempi. Cioè, Renzetti è l'ultimo di quelli, è l'ultimo dei Moicani. Cioè, via lui non hai più la bellezza nel calcio, secondo me.
Un vero appassionato.
Sì, cioè, fai i Renzetti, Costantin. Tu, cioè, anche Costantin gli puoi dire qualsiasi cosa, lo puoi criticare in mille modi, per come gestisce Sione, per come scala quei soldi, ma cioè, sono quei presidenti lì che ti danno poi i titoli di giornale, cioè non è il presidente.
Angelo, fai come il signor Giancarlo e non accettare il video.
va bene, allora siamo arrivati a parlare anche di Renzetti, di polo sportivo, insomma, senza addentrarci in grandi dibattiti politici, ma dobbiamo chiudere qui questa puntata. Peccato, della bandierina però, dedicata a Lugano. Magari torneremo a parlare di Lugano, tanto Marce, tu non dormi, tu ci aspetti la notte, sì, ti possiamo reinvitare.
Quando volete, io ho piacere. Ecco. Poi la voce sexy di Pusterla è una cosa che scalda il cuore.
Ci scrivono sempre le fan, quando torna Pusterla in puntata. Cioè,
poi sono stato anche bravo oggi, no? Tipo detto in questo argomento tipo MPS merda, quelle cose lì. Sono stato bravo.
Ecco, è andato tutto bene fino ad adesso.
È andato tutto bene.
Finita. Marce, grazie
a
mille.
A voi ragazzi, vi abbraccio forte.
Grazie, ti salutiamo, ci leggerai
io
presto.
Niente, se ho pagato solo l'abbonamento a Corner.
Segui l'esempio di Renzetti. Ah, c'è paga di più.
Adesso rinnovo.
Vediamo.
Così ti invitiamo più spesso alla bandierina.
Okay.
Bene, allora chiudiamo qui questa puntata. Grazie a chi ci ha seguito su Radio Gwen o chi ci sta riascoltando in podcast, ci trovate ovunque. Vi invitiamo a continuare a seguire i canali social di Rivista Corner. E settimana prossima torneremo ancora con un approfondimento relativo alla rivista. Parleremo di calcio femminile con super ospiti, grandi dichiarazioni, insomma, puntata ancora una volta da non perdere. Non chiedo a Pusti cosa pensa del calcio femminile. Marce, vuole dire qualcosa del calcio femminile?
Bello, cioè, nel senso, vuoi la risposta?
Ecco, ho rovinato tutto. No, fantastico. Vi saluto, senso, chiudiamola qui.
Dichiaro la mia ignoranza sul calcio femminile.
Bravo, bisogna essere onesti. Grazie ragazzi, una buona serata, alla prossima. Ciao.
Ciao.
Buona serata, ciao. Right now, right here.